domanda da Bianca Maria. Cambiamo tema. Lei dice: carissimi, che Dio vi benedica e vi conceda sempre luce e discernimento. Succede molto spesso che delle coppie cristiane e credenti si trovino nell'impossibilità di mettere al mondo un bambino. Ci provano, ci riprovano, pregano, fanno pellegrinaggi, si fanno consigliare da chi ha già risolto lo stesso problema, chiedono aiuto ai consultori, agli psicologi, ai medici, agli specialisti, finché a un certo punto decidono di affidarsi a delle strutture ospedaliere, le quali propongono delle tecniche che privano gli sposi della loro intimità in un atto d'amore unitivo e procreativo.
Cioè, cosa vuol dire qua? Che lo fanno in modo chirurgico?
Sì, che creano la gravidanza in un modo non naturale, il rapporto intimo tra marito e moglie, ma in vitro.
In modo scientifico?
In modo scientifico,
vabbè,
sì. Conosciamo anche noi casi.
Ho capito, andiamo avanti.
Cosa ne pensate alla luce della parola? Il demonio può intromettersi? Ne ha facoltà? Oppure si può pensare che siccome è Dio che crea l'anima, se lo fa significa che non ha nulla in contrario? Gradirei una risposta adeguata, ma se non avete tempo mi basterebbe anche un semplice elenco di scritture e il suggerimento per una preghiera potente. Vi ringrazio con tutto il cuore e vi porgo l'augurio di una santa Pasqua.
Allora, chi è che vuole fare così? Questo
no,
tipo
non
di...
lo sappiamo. Non lo sappiamo di chi si tratta.
Non è lei.
Non è Bianca Maria, non credo.
D'accordo, vabbè, d'accordo, a posto. Diamo, vuole le scritture? Diamo qualche scrittura?
Mm-hmm.
Io ho pregato su questo perché non mi sono mai trovato davanti a una situazione
una
così.
Una domanda interessante.
Sono dovuto andare da Gesù e chiedere cos'è che gli rispondo a questa dolce sorella.
Sì, perché il desiderio di avere bambini è bellissimo, è nobile, i bambini sono wonderful, però ci sono anche questi ostacoli, ci sono coppie che non riescono ad averli, e cosa si può fare?
Allora, guarda, io ho pregato e Gesù mi ha dato quattro scritture, va bene?
Sì.
Quattro passaggi. Allora, la prima è Primo Corinzi 10:31, e poi ditemi se poi diciamo si applica oppure no. Sorelle, fate un po' di critica, speriamo costruttiva.
Ok, no okay. Problem. Anytime.
Angela non ha problemi a fare critiche, ma è anche tanto dolce.
Avanti.
Allora, no. Primo Corinzi 10:31.
Primo Corinzi, allora, 10:31.
Sì, sarebbe la gravidanza in vitro, si chiama?
Sì, qualcosa di genere.
Una cosa, diciamo, chirurgica.
Sì.
Che prendono, cos'è che fanno? Prendono lo sperma dall'uomo, eccetera, con la siringa, tutto questo, giusto?
Sì, qualcosa di genere.
Sì, ma vabbè. I genitori sono gli stessi.
Cioè sempre, sì,
gli
non è che...
genitori, non è che prendono da un'altra persona.
Non è l'utero in affitto,
no,
come si usa
no.
Oggi, no? No, no, c'è niente, c'è... No, questa è solo una cosa, tra sposi, insomma.
Primo Corinzi 10:31. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio.
Ma non parla di procreazione in vitro qui.
Ma scusa, la Bibbia mica esisteva la procreazione in vitro.
Ok. Sì, non esisteva, ok. Allora, come si applica questa scrittura? Primo Corinzi 10:31.
Che dice, sia che mangiate, beviate, facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Come si applica?
Guarda, sia che beviate, sia che mangiate. Cioè, secondo me questa scrittura si applica nel senso che se questa operazione chirurgica, diciamo... ha come scopo tra sposi, non un utero preso in affitto, ma tra sposi perché magari per sovvenire, soluzionare, risolvere un problema fisiologico, un po' come dire uno c'è il cancro, va là, si fa operare e invece di morire sopravvive, capito?
Sì, sì.
Cioè, qui non si tratta di fare un'operazione per far morire il bambino, tratta di un'operazione per far nascere il bambino.
Amen, amen.
Quindi secondo te questo è la gloria di Dio o non è la gloria di Dio far nascere un bambino?
Per la gloria di Dio.
Quindi
per dare vita.
Questa scrittura supera il test?
Sì, adesso
accettata
sì.
La critica l'ha
accettato.
D'accordo, allora andiamo alla seconda scrittura che il Signore mi ha dato.
Sì.
Tito 1:15.
Tito 1:15. Tutto è puro per quelli che sono puri. Ma per i contaminati e gli increduli niente è puro, anzi sia la loro mente sia la loro coscienza sono impure.
Capito, cioè tu se il tuo cuore è puro, la tua mente è pura, i tuoi intenti, il tuo scopo è puro, è tutto per la gloria di Dio, allora tutto è puro. Qui non stiamo offrendo un bambino a Baal a bruciarlo, nell'idolo, qui stiamo combattendo contro una infermità, una malformazione, un handicap fisico, quello che è, che ha fatto il diavolo, perché nel piano di Dio tu ti unisci a tua moglie e c'hai un figlio, nel piano di Dio. Questi qui non possono farlo. Perché? Perché il diavolo ha fatto sopravvenire una malattia. Va bene. E allora loro vanno dal dottore e dicono: dottore, io vorremmo avere figli. Dice: ah, va bene, prendi questa pillola, l'indomani ecco, tutto funziona bene e presto hanno un figlio. Che c'è di male? Niente di male. E questo è un po' come prendere una pillola, in questo caso è un'operazione. Prelevare con la siringa lo sperma e inserirlo nell'ovulo della moglie, io non vedo, il tuo sperma, sì, del tuo corpo, e nel corpo della moglie. E tutto, diciamo, lo sperma è naturale, l'ovulo è naturale, tranne c'è una siringa di mezzo, va bene, ma anche quando vai a fare un'operazione di cancro c'è di mezzo il dottore gli strumenti chirurgici.
Ma Bianca Maria chiede: il demonio però può intromettersi, ne ha facoltà?
E il demonio si può intromettere ovunque se noi non lo teniamo fuori.
Sì, anche in una gravidanza normale si può intromettere.
Dappertutto, i bambini nascono omosessuali, si intromettono nella gravidanza. E allora cosa fai? Pregare, non dagli ormoni per diventare più sbilanciato del tutto.
No.
Ma cercare di, casomai, dagli ormoni per rimanere quello che è. Ma oggi gli indemoniati delle scuole dicono no, anzi dobbiamo spingere i bambini a scegliere. Che sceglie il bambino? Cosa può scegliere il bambino? Che ne capisce lui? Allora,
sì.
Quindi questo va bene, Tito 1,15?
Sì, va bene. Sì,
Romani 13,9, la terza scrittura e poi ce n'è un'altra.
Romani 13,9. Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso.
Cioè praticamente l'amore adempie tutta la legge, non l'amore del Papa, l'amore, non l'amore dei gay, l'amore della Bibbia, l'amore del Vangelo, l'amore di Cristo.
Giusto.
Non l'amore falso dei gay, l'amore vero di Cristo. Attenzione a non confondersi. Quindi cosa sta dicendo qui? Che tutta la legge è compresa nell'amore. Ora, secondo te, una coppia che vuole un bambino, secondo te è amore dirgli no, niente, no perché la Bibbia dice no, o certo sì perché la Bibbia dice sì? Cos'è più amore?
E dire sì, Dio è al favore dei bambini, Dio ama i bambini. Dio ha detto andate e moltiplicate.
Però devo andare all'ospedale a fare un'operazione. Tutti abbiamo avuto operazioni all'ospedale, chi di più, chi di meno, di solito. Io ho avuto operazioni, la prima avevo 14 anni, ho avuto una cista qui vicino all'occhio, vedi che c'è una cicatrice qui, che adesso
sì.
Ho avuto una cista, mi hanno operato due volte a toglierla. Quindi tutti abbiamo passato all'ospedale in un modo o nell'altro. E allora, la legge è al di sopra, cioè l'amore è al di sopra della legge. La legge dice quello che ti pare, però l'amore è al di sopra. Sempre guardare allo scopo. Perché questa operazione? Perché questa come si dice, fecondazione artificiale in vitro? Cioè le parole sembrano terribili, fecondazione artificiale in vitro, ma vai, cos'è? Semplicemente prelevare l'elemento dal marito, inserire alla moglie, cioè come se fosse avvenuto tramite rapporto naturale, solo che per via di disfunzioni che l'ha fatto il diavolo, e mi serve una siringa, prelevare, inserire, e va bene, però non è mostruoso, anzi, diciamo, vince il diavolo e la sua malattia, che magari uno non ha la fede di toccare e guarire, e Dio ci aiuta a crescere in quello, va bene, e ci appoggiamo dai dottori, a volte mi sono appoggiato dai dottori. Quindi fino a qui tutto bene?
Amen.
Quindi l'amore è al di sopra, va bene, anche al di sopra delle scritture a volte, va bene, c'è le scritture senza amore dei farisei contro Gesù, e Gesù arriva con nuove scritture che superano sono al di sopra della legge di Mosè, va bene? Quindi sì. L'amore è al di sopra di tutti i comandamenti, diceva Gesù. D'accordo?
Anche perché queste malattie che ostacolano avere figli vengono dal diavolo. Quindi se uno riesce a fare figli con un po' di aiuto da parte dei dottori, vince il diavolo e dà gloria a Dio. Conosciamo questa coppia, Massimiliano e Barbara, che continuamente hanno chiesto preghiera durante gli anni per fare figli e ultimamente hanno fatto una procreazione in vitro anche loro, e Barbara è riuscita a portare la gravidanza alla fine. Da più o meno un mese ha partorito una dolce bambina che l'hanno chiamata Emanuela.
Gloria a Dio.
E questo dà gloria a Dio.
Gloria a Dio.
Emanuela si chiama.
Gloria a Dio.
Hanno vinto il diavolo dopo tante battaglie.
Gloria a Dio. Bellissima, bellissima.
Amen.
Va bene, e adesso... E l'hanno rimasta, diciamo, incinta tramite operazione chirurgica, in vitro,
sì,
come
sì,
chiamare,
sì.
Operazione chirurgica.
Sì.
È nata una bambina,
sì.
Emanuela.
Emanuela.
Bellissima,
sì.
Dolcissima.
Sì, è sana.
Gloria a Dio. Gloria a Dio, non c'è niente di male. Mm. Vedo solo bene.
Sì.
Una coppia sposata, hanno tutto il diritto.
Mm-hmm.
Va bene?
E certo, credo, voglio aggiungere, certo che la prima soluzione è sempre la preghiera, avere fede che il miracolo succede, che le malattie spariscono nel nome di Gesù, anche perché spesso questi trattamenti purtroppo falliscono. Noi conosciamo per esempio Esther a Vienna, che ha fatto un figlio con il marito e poi gli hanno detto
a Vienna.
E gli hanno detto che lei non può avere altri figli e lei era distrutta perché voleva più figli. Quando l'hai incontrata tu, Giuseppe, ha pregato per lei di persona, ha imposto le mani, pregato per avere figli, le ha fatto tanti trattamenti che hanno fallito, dopo la preghiera è rimasta incinta. E poi è rimasta incinta di nuovo, adesso hanno 3 figli e lei è sana. Quindi non sempre questi trattamenti funzionano, certo che la preghiera è la prima soluzione, correre da Dio, avere fede per il miracolo, ma quando la fede non è sufficiente, un po' di aiuto non è male. Non è male.
Il Signore può usare il dottore, dobbiamo essere contro i dottori. Io sono contro i dottori che fanno soldi con gli aborti.
Mm-hmm.
Quelle sono cose diaboliche. Non si uccide bambini per fare soldi. E dovrete rispondere a Dio, se no vi pentite. Va bene?
Amen.
L'ultima scrittura?
Ok.
Giovanni capitolo 8. Giovanni 8... E qui abbiamo che i farisei, pur di mantenere la legge, non volevano perdonare la donna adultera. Capisci? Arriva Gesù e dice: io ti perdono, ma è contro la legge. Secondo la legge questa donna andava giustamente giustiziata.
Mm-hmm.
Gesù va contro la legge, andando contro i comandamenti, dice: no, io ti perdono. Perché? Qui vediamo che l'amore è superiore alla legge. Va bene, quindi la legge può anche dire no, non si può anche dire per qualcuno, per me no. Può anche dire la legge no, io non voglio gravidanza in vitro. Però siccome poiché hai fatto a fin di amore, va bene? E allora questo è andato sopra la legge. Va bene, quindi anche qui è un parallelo con la scrittura che ho letto prima. Gesù e sua madre Maria sarebbero stati giustiziati e lapidati, sai? Maria e Gesù insieme.
Ah, quando lei è rimasta incinta?
Sì. Quando Maria è rimasta incinta, lei doveva essere lapidata.
Sì, sì, sì.
Va bene, se tu vedi, cos'è in Matteo 1, mi pare, vai, vedi verso la fine, c'è dove dice...
Sì.
Ce l'hai trovato?
Matteo 1?
Sì.
Ora, Giuseppe, okay, legge prima quello, dove dice... Giuseppe era un uomo giusto, non volendo esporla
verso
d'infamia.
19.
Matteo 1:19. Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. Continuo?
No, sufficiente.
Ok.
Quindi cosa ci dice questo? Che lei andava lapidata nella seconda legge di Mosè, giusto
sì,
o no?
Sì, perché sì, non sì. Era sposata ed era incinta.
Caspita, oh, altro che verginella. che hai fatto? E sai, Spirito Santo. Spirito Santo. E lui ci ha creduto, lui, alla
no,
storia?
No, no, no.
La voleva? La voleva lasciare. Dice, Spirito Santo, come Spirito Santo? E chi glielo va a raccontare ai miei amici che Spirito Santo ti ha messo incinta? E allora dice, no, qua io non ho niente, non c'è matrimonio, non si può fare. E però non voleva esporla d'infamia, non è che allora c'era, dice Giuseppe, dice ti porta ad abortire, capito? Anche se l'avesse voluto fare, allora non si usava questa cosa qui, no? E allora cosa fa Giuseppe? Per non esporla d'infamia?
Si propose di lasciarla.
Segretamente.
E quindi lei sarebbe rimasta donna incinta, ciao, abbandonata. Mm-hmm. Ma per lasciarla segretamente, Giuseppe stava infrangendo la legge, lo sai?
Sì, perché doveva essere lapidata.
Doveva essere lapidata. Quindi sia Maria che Gesù nel grembo devono essere lapidati, secondo la legge. Mm-hmm. Va bene. Allora Giuseppe invece infrange la legge, va contro la legge di Dio, e salva così Maria e Gesù dalla lapidazione. Mm-hmm. Quindi ci sono momenti che deve andare contro la legge. Capito? È una legge di non farlo in vitro, non c'è questa legge, però per qualcuno sì. Arriverà il testimone di Geova che dice, pur di mantenere i comandamenti come di non bere il sangue, fanno morire i figli. Mm-hmm. Questa è la legge per loro. Secondo me sono completamente fuori binario. Va bene? Mm-hmm. Testimone di Geova, sì, mantengono la legge di non bere il sangue e che non permettono la trasfusione di sangue, però non mantengono la legge dell'amore, che è superiore alla legge che è contro il sangue donato. Mm-hmm. Quindi testimoni di Geova mantengono la legge letterale, ma infrangono la legge dell'amore che stiamo studiando oggi qua, e al di sopra di tutte le leggi. Quindi anche se ci fosse, non lo so, ma se ci fosse una legge di Dio, interpretandola dalla Bibbia, che qualcuno sicuramente arriverà e dirà c'è la scrittura in Levitico che dice eccetera eccetera, d'accordo, ma ci sarà anche una scrittura che io non la conosco, magari ci sta. Mm-hmm. Però sicuramente può interpretare qualcosa per imbrogliare qualcuno. Però c'è la legge dell'amore, abbiamo letto prima, ripeti,
Romani 13:9. Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso.
Ama quel bambino che sta nascendo, vuole solo nascere. Questo, come tutti i bambini che vengono abortiti, vorrebbero solo nascere. Qual è il loro crimine? Vogliono nascere. Solo che hanno i genitori criminali che non li fanno nascere. Dicono, è un feto, non è mica un essere umano, dice il caprone col diploma di capre, dall'università del caprame. Dicono, insegnano queste università di ciechi, sordi, muti, come gli idoli che adorano. In America, sai, hanno fatto una legge c'è uno stato in America che hanno fatto una legge che adesso chiunque deve abortire, il dottore è obbligato, ascolta, a fare ascoltare, non appena è possibile naturalmente, far ascoltare alla madre il battito del cuore del bambino.
Wow.
Stai abortendo un essere vivo,
sì.
Non è un feto.
Mm-hmm. Amazing.
Va bene? Mm-hmm. Angela, mi fermerei qui perché...
Posso continuare ancora un minuto su questo soggetto per leggerti un messaggio da parte di Beatrice.
Beatrice.
Ciao carissimi fratelli.
Ciao Beatrice.
Anche io non ho figli. E c'è stato un periodo nella mia vita in cui io e mio marito avevamo pensato a questa fecondazione in vitro. Però sapete, io ho rinunciato a questo quando il medico mi ha detto che nell'impiantare nell'utero questi embrioni c'era un alto rischio di malformazione dell'embrione, perché venivano impiantati tutti e non venivano controllati. Io in quel momento ho rinunciato, perché non volevo essere l'artefice di una gravidanza a rischio o con un bambino malformato. Una cosa è se ciò accade naturalmente, un'altra è fare le cose in modo così artificiale. Io ci ho rinunciato perché purtroppo entrambi abbiamo dei problemi per la procreazione. Ora penso che il Signore ci ha benedetti in tante altre cose E anche se entrambi amiamo i bambini tantissimo, abbiamo raggiunto ugualmente la pace e siamo felici come coppia. Grazie a Dio ogni giorno per questo. Ciao fratelli, un abbraccio fortissimo. Questa è la mia testimonianza. Dio vi benedica, Beatrice.
Sì, sì, va bene. Però, Beatrice, questa è la tua testimonianza, questa è la tua fede e noi dobbiamo rispettare la tua fede. Però Matteo 9,29 cosa dice?
Secondo la tua fede ti sia fatta.
Quindi se uno invece ha la fede di farla in vitro, va bene, anche se non funzionasse, però, ma anche se il bambino nascesse handicappato, però i bambini handicappati, sai, hanno un'anima, e quel bambino handicappato può essere la scuola che tu hai bisogno, e accettare il bambino handicappato, che non è mica detto che sarà handicappato, io sto solamente rispondendo al dottore che dice
sì.
Questo, una madre. Infatti ci sono persone che vanno ad adottano bambini handicappati. Madre Teresa diceva: ognuno che vuole abortire me lo porti a me il bambino, ci penso io, va bene?
E
io direi rispettiamo la tua fede, perché non è una fede di abortire, questa fede non esiste. La tua fede è che non sei d'accordo perché può venire handicappato, rispettiamo la tua fede. Nessuna critica, però neanche critichiamo uno che ha la fede di farlo nascere.
Certo, sì.
E se nasce handicappato, può anche. Guarda, nascono handicappati anche senza vitro.
Mm-hmm. Sì.
Senza bisogno di vitro. Nascono handicappati, posseduti, criminali, destinati all'inferno, di tutti i colori nascono.
Mm-hmm.
E nascono anche handicappati che hanno genitori che li amano. Ci sono genitori che adottano bambini già handicappati, perché? Perché hanno non l'amore di Gesù, hanno il doppio amore di Gesù. Hanno l'amore di Gesù, hanno l'amore di Dio, proprio Dio. E che non sanno riguardare quando, come quelli che vanno ad adottare un bambino all'orfanotrofio, e lo voglio bello con gli occhi di questo colore, deve essere così, deve essere così. Ma se vai in negozio e ti compri una bambola dalla misura che vuoi. Come
giusto.
Quelli che voglio la moglie, ma deve essere bella, deve essere sexy, deve essere una cuoca, deve essere elegante, deve essere lì quando sono io ho bisogno di lei, mi deve coccolare, mi deve carezzare. E tu hai bisogno di una schiava, una serva, magari la moglie invece o il marito è uno che invece ha bisogno di te più che tu hai bisogno di lei. Il matrimonio è un campo di missione, cioè che la moglie perfetta, caro mio, non è mai esistita, non parliamo di mariti, va bene? La moglie è imperfetta, il coniuge è imperfetto, addrizziamo le orecchie, sposati, e la nostra scuola di Cristo per insegnarci la pazienza, la perseveranza, la sottomissione, l'umiltà, ascoltare, stare zitti, noi mariti o mogli che siamo. Quella moglie imperfetta, quel marito imperfetto, è la scuola di Dio per insegnarci che quando arriveremo in cielo saremo un passo avanti. Quindi se dovesse nascere handicappato non è mica detto che sarà necessariamente così. Va bene, però accettatelo come una scuola di Dio. Ci sono coppie che si sposano e la loro croce è il divorzio. La loro croce è un marito violento, ubriacone, che picchia la moglie. O magari la croce è una moglie adultera, ne conosciamo diverse, ci scrivono. Va bene? Ognuno c'ha la sua croce.
Amen.
E se c'hai un bambino handicappato a prenderti cura, Dio si prenderà cura di te. Dio ti benedirà. E quando questa piccola goccia, perché si tratta di una goccia, va bene, la goccia di questa vita finirà, entrerai nell'oceano dell'eternità, delle benedizioni di Dio, dirai grazie Signore che mi ha dato la scuola di un bambino handicappato che mi ha tenuto sulle mie ginocchia, mi ha spezzato il cuore, mi ha reso dolce. Come quella coppia che abbiamo incontrato con te, Angela, in quel posto là, che aveva un bambino handicappato, abbiamo pregato per loro, ed erano così spezzati, così dolci, così umili.
Sì.
Erano famiglia benestante, avevano tutto, però avevano anche un cuore spezzato, un cuore umile. Erano lì a prendersi cura del loro bambino, che aveva una bambina o un bambino?
Una bambina.
Una bambina che aveva avuto 13, 14.
Sì, in una carrozzina.
14 anni sembrava è rimasto a livello di un bambino di 6 mesi.
Sì.
E prendevano cura ogni piccolo dettaglio. ed erano moglie e marito uniti, unitissimi, perché non potevano fare uno senza dall'altro. Va bene, quindi se Dio permette a un bambino handicappato, accettalo come dono di Dio per insegnarti l'amore, l'umiltà, la pazienza, la perseveranza, l'amore di Cristo. Gesù è sposato con una moglie handicappata.
No,
Va bene, è una moglie adultera,
che Dio aiuti.
disgraziata, infedele, gli occhi sul telefonino, sulla pornografia, sulla televisione, sul mondo, sui soldi, e Gesù continua, Gesù va avanti. Gesù c'ha una moglie handicappata, ma perché lui ci ama e continua ad amarci e continua ad amarci e la moglie sta migliorando, la moglie sta prendendo fiato, la moglie sta crescendo, la moglie sta uscendo dai suoi handicap, la moglie siamo noi. E
Sì, amen.
se riceveremo questo suo amore, e lo riceveremo solamente quando lo diamo, e allora diventeremo la sposa di Cristo degna. Va bene, poi, conclusione, se tu, sorella, la tua fede è di non rischiare un bambino handicappato, non c'è problema, la tua fede, ti rispetto. Non abbiamo regole nella nostra chiesa, no.
Certo.
Però se una sorella o un fratello hanno la fede di rischiare, va bene, però hanno la fede che in un modo o nell'altro io loderò il Signore. Può nascere un bambino down. I bambini down che muoiono a 20 anni, 25 anni, possono morire, però sono i bambini più dolci, più pecorelle, più vicini a Dio, più pieni di amore che esistono. Il bambino down è il più grande regalo che Dio ci può fare a noi egoisti, che ci insegnano l'amore. Amen, Angela.
Amen. Volevo
Amen.
dire, come hai
Allora.
detto prima, che non necessariamente nascerà handicappato. Se vi ricordate, fratelli, la storia di Orietta che ci ha chiesto preghiera, lei ha 45 anni. C'è stata una fecondazione naturale, però il dottore ha detto che è a rischio la gravidanza per la sua età, perché sarebbe il primo bambino, e che può nascere handicappata la bambina e che può avere dei problemi. E se vi ricordate, abbiamo pregato passo con passo, lei sempre chiedeva preghiera, questa gravidanza è stata sommersa nella preghiera, nella fede, lei aveva fede, no, la mia bimba nascerà perfetta, senza nessun problema. E 4 mesi fa è nata Laura, abbiamo messo anche la foto sulla radio, oggi ha 4 mesi, mi ha scritto proprio 2 o 3 giorni fa. Benissimo, sta crescendo, stanno lodando il Signore, è una
Abbiamo visto le
testimonianza.
foto?
Sì.
Ma è stata una gravidanza naturale questa?
Sì, però lei ha 45 anni e i dottori hanno detto che è un rischio rimanere incinta a 45
Sì.
anni e che probabilmente nascerà handicappata la bambina. Le
Invece
hanno detto.
handicappati sono loro.
Però loro, come hai
Loro,
detto tu.
senza saperlo, sono nati normali e sono diventati handicappati, questi dottori.
Ma come hai detto tu, loro hanno avuto la fede che con la preghiera nascerà bene, non sarà handicappata la bambina. È stato così.
Ma
La loro fede ha
anche
funzionato.
se non sarebbe successo, accettalo come dono di Dio. Mia moglie c'ha un marito handicappato.
Oh, ehi.
Va bene?
Non siamo
Però
d'accordo.
da
Ai, ai, ai.
gloria a Dio. Capisce? Va bene. Guarda, i dottori sono una categoria a sé. Tu prendi gli psicologi, i psichiatri, sono quelli che hanno il più alto tasso di suicidi. Il secondo più alto, il primo sono gli omosessuali. 40% muoiono suicida, gli omosessuali, trans, cioè, non sanno mai se sono maschio o femmina. E qui, i dottori sono sempre lì, di solito maggioranza sono atei, eccetera, più confusi dagli omosessuali, questi dottori, quelli pro-abortisti, voglio dire. E sono sempre a incoraggiare l'aborto, sempre a incoraggiare la pianificazione familiare. Che significa pianificazione? Uccidere i bambini, abortirli, in poche parole, no? O impillolarti. E se la pillola fallisce, arriva la ghigliottina lì. Li ammazziamo prima che nascono. Questa è la squadra dei dottori anticristo. Io direi, e se avessero abortiti voi, com'è che vi sareste sentiti? Beh, logico, non sarebbe sentito niente. Quindi, dottori sono sempre di solito i dottori pro-abortisti, più che altro. Ci sono dottori cristiani, Dio li benedica, questi saranno benedetti. Cioè, incoraggio sempre l'aborto. Di solito, sono sempre a favore di non farli nascere. In vitro,
vero,
attenzione, malformazioni, ma lo sai che se guardi, tu non puoi andare in strada, uscire per strada, non puoi andare a comprare un chilo di patate, attenzione, una macchina ti può mettere sotto, ti possono violentare ai giardini, non attraversare i giardini, la sera coprifuoco, appena vedi che è un po' buio, presto in casa, armadio contro la porta, può arrivare Jack lo squartatore. Cioè, ma insomma, dobbiamo vivere nella paura, nel terrore, nella... Signori dottori, ma per cortesia, volete andare a fare un tuffo nel lago? Andate a nuotare voi i vostri aborti. Il Signore odia i vostri aborti, odia che siete contro la vita, odia la vostra professione di falsi dottori pro assassini. Ah, posso dirlo per cortesia? Il Signore odia, voi dottori pro abortisti siete come quei mostri egiziani che Esodo capitolo 1 buttare i bambini ai coccodrilli, siete uguali. Oggi i coccodrilli sono vestiti da dottori con gli strumenti di abortisti nelle braccia, ma il Signore vi punirà, cadrete sotto i giudizi di Dio se non vi pentite. Dice, ah, questo non è politicamente corretto, perfetto, finalmente ci siamo capiti. Angela,
sì,
e cosa facciamo?
Mettiamo la fede in Dio, sai, anche se incontri dottori dolcissimi e cristiani, la medicina è sempre limitata, come ha detto anche Beatrice, non è che la medicina, quella positiva, buona, ti può aiutare molto, dobbiamo crescere nella fede, nella guarigione miracolosa, così si ricevono i bambini.
Amen, amen. Senti, io direi di chiudere, io
sì,
passo e
bene.
Chiudo.
Grazie Gesù.
Va bene, prima che qualche dottore mi manda qualche email,
sì.
Qualche dottore pro-abortista. I dottori cristiani,
ma
Dio li benedica, tanto di cappello.
Quelli non ci seguono, non ti scrivono quelli.
Sì,
salutiamo i fratelli.
Sì, fratelli, Dio vi benedica. Vi ringraziamo per aver fatto con noi oggi questa bellissima programma, perché voi siete sempre parte di questi programmi radio. Senza di voi non avremmo tanti soggetti interessanti. Quindi vi ringraziamo, vi vogliamo bene.
Amen, grazie.
Amen.
Gesù.
Grazie Signore, grazie Gesù.
Ti vogliamo bene, Gesù.
Amen.
Signore,
prepariamo
Gesù
i nostri cuori per domani.
Una benedizione per i fratelli. Dio vi benedica, fratelli, vi protegga.
Amen.
Sia con voi, vi dia la sua pace, vi dia la sua benedizione, vi dia la sua fede. In questo mondo buio ne abbiamo bisogno.
Amen.
Attenzione a non addormentarsi, a non farci abbindolare dalle televisioni. Va bene, perché vengono tempi bui che solamente Gesù sarà la luce. Il mondo cammina nelle tenebre delle ideologie umane, tenebre. Gesù ha detto, io sono la luce del mondo. Seguiamo la luce, fratelli.
Amen.
Seguiamo la verità.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Ciao, fratelli, vi vogliamo bene.
Ciao.
Ciao, ciao.